vorrei riprendere le ultime cose della lezione di ieri sui limiti della revisione costituzionale. Vi ricordate dove eravamo rimasti a questa bella slide onirica? Collegamento sempre più lento, che serviva a mostrarvi come, partendo da un articolo, l'articolo finale della Costituzione, la dottrina, i commentatori, la scienza giuridica, chiamatene come volete, si chiama dottrina di solito, per contrapporla alla giurisprudenza che è fatta dalle pronunce dei giudici. Per cui quando si parla della dottrina della giurisprudenza dicono, vuol dire che tutti dicono. E la interpretazione prevalente tende a creare una serie di limiti impalpabili, perché queste sono etichette, non è che sono picchetti messi nel terreno, no? Non sono cose, e che starebbero connotare la forma di Stato, e questa forma di Stato non sarebbe modificabile con gli strumenti previsti dall'articolo 138. Cioè, gli strumenti che la nostra Costituzione pone a disposizione del legislatore per modificare la Costituzione stessa non consentirebbero di modificare questa crosta dura che avvolge il nostro ordinamento, questa crosta che è fatta da principi costituzionali. Questa è l'opinione della dottrina, ma come adesso vedremo è anche l'opinione della giurisprudenza. Vi riporto qui i passi salienti di una sentenza dell'88 che parla dei principi supremi. Notate, questo è quello che tecnicamente si chiama un obiter dictum. Quando si leggono le sentenze, questo è un mestiere particolarmente raffinato nei paesi di common law, per le ragioni che poi vi dirò, si tende a distinguere quella che è la ratio decidendi dagli obiter dicta. La ratio decidendi è il principio di diritto su cui si basa la conclusione. Gli obiter dicta sono delle considerazioni di contorno che non sono esattamente il principio su cui si basa la decisione. Nel sistema di common law quello che è obbligatorio come precedente è la ratio decidendi, mentre gli obiter dicta sono argomentazioni che non sono norme da rispettare per giudici successivi. Pierino va dalla mamma col solito barattolo di Nutella e dice: mamma, la Nutella fa male, un esempio che troverete nel manuale. La mamma gli fa un lungo discorso sui principi dietetici, di come ingrassando da piccoli poi si è sfigati da grande, di come le ginocchia stanno male, come il diabete ti perseguiterà, ti taglieranno le gambe, diventerai cieco, si diventa cieco anche per diabete, e dopo questo discorso gli dice: però un cucchiaino lo puoi prendere. Questa è la ratio decidendi. Un cucchiaino di Nutella lo si può prendere. Il resto sono obiter dicta. Pierino, istruito di tutto questo, continuerà a nutrirsi di patatine fritte e merendine Mars, però quando andrà alla dispensa dirà: sono autorizzato a prendere un cucchiaino di Nutella. Si prenderà un cucchiaio da portata e prenderà la Nutella. Allora interverrà un'altra decisione della mamma e dice: no, il cucchiaino del tè, perché tutti i principi nutrizionistici intorno, e ti dirò anche che la Nutella non fa male se presa in non più di 10 grammi. Pierino non c'è idea cosa siano 10 grammi, ma di fronte alla definizione per ostensione del cucchiaino di tè dice: va bene, quella è la misura che mi è permessa. Capite come funziona? Allora, questo è un obiter dictum, nel senso che la Corte lo dice, ma non è su questo che fonda. Però notate questa cosa. La Costituzione italiana, dice la Corte, contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. È la prima volta che lo dice. Tali limiti sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti del potere di revisione, quella della forma repubblicana. È un principio la forma repubblicana o una regola? Ma quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. E uno dice: che bello! E quali sono? Questa Corte del resto ha già riconosciuto, del resto, quel del resto vuol dire che ha cambiato il discorso. Ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore anche rispetto ad altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del concordato, le quali godono di particolare copertura costituzionale fornita dall'articolo 7, non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento, citazione dei precedenti, sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del trattato della CE, oggi UE, può essere assoggettata al sindacato di questa Corte, virgolette, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e diritti inalienabili della persona umana. Seguono precedenti. Qui vedete un'argomentazione tipica di un giudice, no? Che si rifà ai suoi precedenti. I suoi precedenti sono legati ad alcuni episodi di importazioni di norme. Vi ricordate l'alto cerchio, i rinvii, i meccanismi con cui il nostro ordinamento importa le altre norme giuridiche? Ecco, di questo si sta parlando. Forse un giorno lo troverò. Eccoli i sistemi di importazione delle norme. Sta parlando di articolo 8, qui sta parlando di articolo 7 del concordato, articolo 8 sono le intese. Il concordato è un trattato internazionale, per cui sta qui in mezzo, è sempre un camion, c'è una legge che dà ordine di esecuzione e attua con norme apposite il concordato, e si sta parlando di Unione Europea. Ma si può parlare anche di questo, anche a proposito dell'immissione di norme generalmente riconosciute dell'ordinamento internazionale. La Corte ha detto: sì, io ammetto che queste norme entrino nel nostro ordinamento, con degli effetti che sono complessi, che vedremo in particolare per l'Unione Europea, li vedremo anche per i trattati, e per concordato non credo che facciamo in tempo, però tutte queste importazioni incontrano un limite che evidentemente sta in questa scorza qua, che è fatto di principi supremi dell'ordinamento costituzionale. E uno dice: mi dai un elenco dei principi supremi? E la Corte dice: ma neanche per idea, i principi supremi non li conosco, non te lo dico quali sono i principi supremi. I principi supremi li tiro fuori uno alla volta quando è necessario. Cioè il custode dei principi supremi è la Corte Costituzionale, il che significa che se uno non piace una norma comunitaria, una norma del concordato, sa che queste norme entrano nel nostro ordinamento con degli effetti anche di sovrapposizione sulle leggi, come vedremo, ma c'è la possibilità di rivolgersi alla Corte Costituzionale dicendo: questa norma è contraria ai principi supremi. I principi supremi naturalmente sono frutto di un'interpretazione della Corte. La Corte, in una sentenza che non è nessuna di queste due, ha detto che i principi supremi, e questa qua per quanto riguarda il concordato, per esempio, sono il diritto alla difesa. Se c'è una norma comunitaria o una norma del concordato che limita eccessivamente il diritto alla difesa dell'individuo, quella norma cozza contro un principio supremo. E vuol dire che il diritto alla difesa è la base per elaborare un principio supremo. La cosa interessante è che la Corte lo ha sempre detto in relazione a questa importazione di norme dall'esterno, in questo caso per la prima volta lo dice in relazione alla revisione costituzionale. È un'operazione un po' strana che ha una sua spiegazione. In quell'anno 88, cioè, il presidente Cossiga, che Dio lo abbia in gloria, perché è stata una devastazione dell'ordinamento costituzionale italiano, anche se l'ipocrisia del paese naturalmente viene esaltato come un grande presidente della Repubblica. E il presidente Cossiga aveva mandato una lettera, un messaggio alle Camere, in cui blatterava, lui era un costituzionalista, diceva, nel senso che aveva scritto un articolo negli anni 50 e poi era diventato, per meriti politici, professore associato all'Università di Sassari, da cui gli studenti lo hanno cacciato una volta che si è presentato. Però aveva questa verve, aveva scritto una lettera molto, secondo lui, molto dotta, un messaggio alle Camere, in cui invitava le Camere a provvedere a una riforma costituzionale, dicendo anche che cosa doveva fare la riforma costituzionale, quali potevano essere le possibilità anche procedurali per fare questa riforma. In quegli anni poi c'era l'idea di fare una riforma costituzionale, la Corte con questa sentenza ha usato un obiter dictum per dire attenzione, non è che le riforme costituzionali possono sovvertire la Costituzione. Ricordatevi che nella Costituzione esiste una scorza che è una scorza non tangibile dalle riforme. Le riforme hanno dei limiti. Quando la Corte dice che le riforme costituzionali hanno dei limiti, dice anche una cosa su se stessa, e cioè che la Corte Costituzionale stessa si riconosce la competenza a sindacare quei limiti, il che significa che anche le leggi costituzionali possono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale. Non chiedetemi come, perché ne parleremo abbondantemente più avanti. È chiaro? Scusate che chiudo sta finestra che scoccia. Bene, chiusa questa parentesi, oggi vorrei occuparmi di un'altra cosa, tornare al procedimento legislativo che era il nostro asse portante e parlarvi delle diverse forme di procedimento legislativo che sono previste nel nostro ordinamento. Vedete, c'è una lunga sequenza di slides. Questo è il procedimento ordinario. Dica.
Sui principi supremi.
Sì.
Nella pagina che ha messo prima,
sì,
un po' diceva che potevano essere revisionati. Non lo
so. Nella pagina della sentenza della Corte?
Sì. C'è una riga che dice non si sottraggono l'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale. In questo caso qua, se, non lo so, ad esempio, viene detto da un principio supremo dell'ordinamento costituzionale una cosa in precedenza e poi viene revisionata o comunque rivista dopo, quindi può cambiare anche il modo che venga applicato questo?
I principi supremi non sono scritti, come tale non si possono modificare. Il principio supremo è una norma generalissima, possono essere, che so io, la rigidità della Costituzione, il fondamento dei diritti fondamentali, la garanzia del diritto di difesa, eccetera. Se viene fatta una riforma costituzionale che impatta, incide negativamente su questi principi, la Corte la può dichiarare illegittima. Ma i principi restano i principi di questa Costituzione, per cui non sono modificabili in nessun modo. Non c'è la possibilità di cambiare con una revisione costituzionale un principio, lo si può solo violare, dice la Corte. Capisce? Cioè il 138, la disciplina della revisione costituzionale, non consente al revisore della Costituzione di andare contro questi principi e quindi non può cambiarli. Questo è il procedimento ordinario, quello che vi ho descritto l'altra volta, le tre letture in commissione referente e le tre letture in aula. Poi va all'altra Camera se questa è la prima approvazione e promulgata se questo è un progetto di legge che viene dall'altra Camera. Vi dicevo che c'è una coerenza di passaggio tra questa fase in commissione alla fase in aula, perché la commissione licenzia un progetto di legge, lo approva con tutti gli emendamenti votati in commissione, così che in aula arriva un testo a doppia colonna, di cui la colonna di sinistra porta il disegno originale e la colonna di destra gli emendamenti approvati a maggioranza, naturalmente maggioranza relativa. La commissione elegge anche uno o più relatori, che saranno i relatori che introducono la discussione nella prima fase in aula. Per cui l'aula incomincia a discutere il testo licenziato dalla commissione e con una relazione che viene dalla commissione. Poi può fare quello che vuole, può sia bloccare ogni ulteriore passaggio con la prima votazione, che è una votazione appunto sul passaggio alla discussione degli articoli, può dire no, lo cestiniamo, oppure può in fase di discussione degli articoli, articolo per articolo, portare tutti gli emendamenti che vuole e anche ripristinare il testo originale, per ipotesi. Poi vi avevo descritto il procedimento in commissione deliberante, che è una specificità tutta italiana. Questa è una legislazione, come dire, motorizzata. La commissione riesce a risolvere tutto il lavoro del quel ramo del Parlamento e tramite le sue tre letture esaurisce l'attività della Camera. Una volta approvato, va all'altra Camera o va alla promulgazione. Però c'è il ritorno al procedimento ordinario quando lo chiedono alcuni soggetti. Non è questo. Non c'è. Questi soggetti sono un quinto della commissione, per cui il 20% dei membri della commissione, un decimo dei membri dell'aula, per cui una piccola minoranza dell'aula, oppure il governo. E vi dicevo, perché il governo lo può fare? Perché il governo può avere un interesse a portare la discussione al procedimento ordinario. Su questo torno dopo, perché vi devo parlare dopo, la prossima ora, alla fine della questione di fiducia. C'è un procedimento intermedio che è il procedimento per commissione redigente, che non è quello che pensate voi, non avendo ancora studiato il diritto costituzionale, ossia non è quello che mi rispondono tutti d'esame, probabilmente non avendo studiato il diritto costituzionale. Che cos'è la commissione redigente? A-I-U-O. Quando la commissione redige il disegno di legge, asino, la commissione lavora con il disegno di legge, perché l'iniziativa legislativa è presentare un disegno di legge, cioè un articolato, non è che uno arriva e dice vorrei una legge che mi riformi, che so io, la pensione, non è così, tu devi presentare un articolato che contiene tutte le norme che tu vuoi vedere approvato, per cui è già redatto, per definizione. Se no non c'è procedimento legislativo. Il procedimento legislativo inizia con un documento redatto in articoli e relazione e accompagnamento. La commissione referente svolge un ruolo molto diverso e molto importante, sarebbe uno strumento intelligente. Infatti non funziona. Perché è ci dovrebbe essere scritto redigente e non referente. Devo ricordarmi di cambiarlo, perché quando si fanno copia e incolla poi restano le cavolate. La commissione redigente svolge le tre letture canoniche, dopodiché lascia all'aula solo la votazione finale, cioè la terza lettura. A che cosa serve? Serve per sgravare l'aula dalla discussione articolo per articolo. Ci può essere un corpo normativo particolarmente complicato, o ci può essere anche un corpo normativo che non è complicato, ma su cui le posizioni politiche sono molto distanti. Allora, invece di perdere giorni in una discussione che non ha fine, si manda l'operazione alla Commissione. Vi dicevo, la Commissione lavora non segretamente, perché le riunioni sono pubbliche, però senza una presenza fisica del pubblico, e il collegamento con telecamera di solito non c'è nessuno dall'altra parte che sta a assistere ai lavori delle commissioni. Per cui la Commissione è il luogo ideale dove raggiungere compromessi, ma è anche un luogo dove si uniscono una trentina di persone, se parliamo della Camera, anche meno, e riescono a svolgere un lavoro abbastanza costruttivo. Per cui, esaurita la discussione degli articoli, apportati tutti gli emendamenti, all'aula resta soltanto la votazione finale. Sì o no? Dichiarazione di voto dei vari gruppi parlamentari e votazione finale, che significa pochi minuti. Non si apre più la discussione sull'articolato, ma solo sul prodotto finale. Apprezzate questa differenza, perché nella storia parlamentare può anche capitare che l'onorevole Pampurietti presenti un disegno di legge. È lui che l'ha voluto, ma quando arriva la votazione finale, l'onorevole Pampurietti chiede la parola e dice: voto contro, perché me l'avete talmente sconciato che non mi riconosco più. Siccome il Parlamento è libero di prendere il disegno di legge, fonderlo con altre proposte di legge, modificarlo, stralciarlo, tirarlo, aggiungerci e cavare, il prodotto che arriva in aula dopo la discussione degli emendamenti può essere totalmente diverso da quello che è arrivato, depositato alla Presidenza della Camera. Anche qui è previsto il ritorno al procedimento ordinario con le stesse garanzie della Commissione deliberante. Notate che l'articolo 72 prevede il procedimento ordinario e il procedimento per Commissione deliberante. Non prevede il procedimento per Commissione redigente, che invece è un'invenzione dei regolamenti parlamentari. Una via di mezzo. Siccome questa norma del regolamento parlamentare toglie lavoro all'aula, per cui è in deroga al procedimento ordinario, si ritiene di applicare per analogia le stesse garanzie che sono per il procedimento decentrato, quello in commissione deliberante. Poco interessante, lo so, ma mi tocca. Il problema è chi decide. Chi decide dove si manda un procedimento legislativo, una legge? E seconda cosa, questo procedimento può essere attuato, questi due procedimenti eccezionali, deliberante e redigente, possono essere attuati per qualsiasi disegno di legge? No, l'articolo 72, quarto comma, pone una riserva di assemblea e dice che la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per alcuni disegni di legge. Materia costituzionale elettorale, che cosa sia materia costituzionale non si sa esattamente, è una strana espressione che usa la Costituzione, si dice che questo vuol dire riforma costituzionale, per cui disegni di legge di riforma costituzionale, quelli di cui abbiamo parlato ieri, non possono essere approvati se non con la procedura ordinaria. Ovviamente parliamo della prima lettura, quella dove si discute degli emendamenti, mentre la seconda lettura dopo 3 mesi è solo l'approvazione con dichiarazione di voto, senza discussione degli emendamenti. E per altre materie, delega, trattati, bilanci e così via. E il problema è chi decide come. Qui vedete c'è una bella differenza tra Camera e Senato. Il Senato, sono norme dei regolamenti parlamentari, il Senato ci dice che, a parte una serie di eccezioni, tra cui vi faccio osservare, oltre a quelli previsti dall'articolo 72, si prevede che vadano alla procedura ordinaria anche i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74. Cioè, quando il Presidente della Repubblica decide di rinviare una legge alla Camera, il Senato dice che bisogna applicare il procedimento ordinario. Questa è l'unica norma di procedura, per il resto non ci sono aggravi di maggioranza né niente. L'interessante è che il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse commissioni permanenti. Qui un potere del Presidente, nel nostro caso il senatore Schifani, è lui che decide se una legge va al procedimento ordinario, quello deliberante o quello redigente. Vedete, il Presidente può, dando le comunicazioni, assegnare in sede redigente. Però entro 8 giorni dalla comunicazione al Senato, 8 senatori, cioè pochissimi, possono chiedere che l'esame in commissione sia preceduto da una discussione in assemblea per fissare con apposito ordine del giorno i criteri informatori. Vedete, il Senato non ha il potere di opporsi alla decisione del Presidente, ma può soltanto dire: un momento, noi alla commissione diamo delle direttive. Partecipiamo ex ante, in via preventiva, alla sua attività, dicendo quello che devono fare. Direttive possono essere: tieni presente che, raggiungi questo obiettivo, non escludere questa categoria e così via. Ma il potere è un potere tendenzialmente presidenziale. Non così alla Camera. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale, il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una commissione permanente o speciale in sede legislativa. Se vi è opposizione, la Camera vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente, procedimento normale, se l'opposizione è fatta dal Governo o da 1/10 dei componenti della Camera. Vedete qui il procedimento in commissione deliberante, ma anche redigente, è un procedimento che non è deciso dal Presidente, perché il Presidente propone la Camera e la Camera può non opporsi, lasciare accettare questa proposta, oppure opporsi, e opporsi provocando una votazione alzata per alzata di mano. Lo stesso riguarda la stessa particolarità riguarda il procedimento in commissione redigente. Allora, il Senato è il Presidente del Senato che dice: questo progetto va in commissione redigente, ve lo comunico, cari senatori. I senatori possono dire: va bene, però diamogli delle direttive, visto che la commissione redigente deve discutere tutti gli emendamenti. Guardate invece come lo ha completamente stravolto questo istituto e regolamento della Camera. L'Assemblea, non il Presidente, l'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla componente commissione permanente la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesime l'approvazione, senza dichiarazione di voto, dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazione di voto. È un'altra cosa. Qui l'Assemblea che è arrivata alla seconda lettura, ha finito la prima lettura, ha deciso andiamo avanti con questa proposta di legge, si accorge che ci sono dei problemi di composizione degli articoli o di composizione degli accordi, dice bene, deferisco a una commissione permanente, la commissione redigente, di formulare gli articoli della legge e si riserva l'approvazione senza dichiarazione di voto dei singoli articoli, nonché del progetto di legge finale, per cui all'Assemblea arriva tutto l'articolato, si vota articolo per articolo, può essere che qualche articolo venga bocciato, dopodiché si passa alla votazione finale, che può essere negativa o positiva. Questo crea anche dei grossi problemi poi di coordinamento interno del testo, perché bocciare un articolo può far saltare tutto un meccanismo di riferimenti interni. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei 4/5 dei componenti della Commissione medesima. Questa è ancora una cosa originale. La Commissione siede in sede referente. A un certo punto, i capigruppo in Commissione c'è almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare, i capigruppo chiedono, d'accordo, dateci il compito di essere commissione redigente. È la stessa commissione che chiede dateci un compito in più. Noi non vi licenziamo una proposta che voi discuterete articolo per articolo, noi vi licenziamo una proposta in cui c'è già l'articolato definitivo. Poi sta a voi l'approvazione senza discussione, articolo per articolo, approvazione finale. E questo lo può fare anche 4/5, pensate che maggioranza qualificata enorme, 4/5 sono l'80% dei membri della Commissione. E anche qua può stabilire l'Assemblea dei criteri direttivi. È talmente complicato il sistema della Camera che praticamente si applica pochissimo. Il procedimento per Commissione redigente è un procedimento scarsamente utilizzato, proprio perché non produce dei grossi vantaggi e produce anche qualche svantaggio se ci pensate, questa votazione articolo per articolo, se il corpo normativo è complicato, diciamo una legge di riforma di 100 articoli, ci sono 100 votazioni lasciate all'Assemblea senza dichiarazione di voto, per cui i gruppi non possono dire siamo favorevoli o contrari, tanto hanno già votato in commissione, si sa cosa pensano. Ma c'è il rischio che improvvisamente l'articolo 78 venga bocciato. Poi c'è l'approvazione finale. Voi capite che questo è un meccanismo abbastanza aleatorio e anche molto complicato, perché è un meccanismo che non è una decisione del Presidente, ma è una decisione dell'Assemblea. Vi dicevo, le commissioni sono organismi stabili, stiamo parlando di commissioni permanenti. All'inizio della legislatura si istituiscono le commissioni, il Presidente dell'Assemblea chiede ai gruppi parlamentari designatemi i vostri membri nelle commissioni e poi lui li nomina. E queste commissioni sono permanenti nel senso che durano tutta la legislatura e hanno i normali compiti, è la stessa commissione che siede in sede referente, deliberante o redigente secondo come incaricato, ma è la stessa commissione, è una commissione competente per materie. Si potrebbe chiudere la porta del pollaio, per favore? La cosa interessante e che, come vi avevo mostrato, queste commissioni sono più o meno ritagliate per materie, sono ritagliate per materia, non più o meno, ma sono più o meno ritagliate sui ministeri. Esiste una commissione giustizia, come esiste un ministero della giustizia, ministero degli esteri, ministero della difesa, ministero dell'economia, ministero dell'ambiente e beni culturali, ministero dei trasporti, attività produttive, lavoro e affari sociali. Vedete, addirittura quando l'hanno righettati come se fossero già articolati per ministeri. Per cui c'è una certa corrispondenza tra la struttura del ministero e la struttura, diciamo, la struttura del governo e la struttura del Parlamento. C'è un ministro della giustizia, Cancellieri, si chiama oggi la ministra, e c'è una commissione giustizia. C'è un ministro dell'economia e c'è una commissione che si occupa di bilancio e finanze. C'è un ministro dell'ambiente e della cultura e c'è una commissione ambiente e cultura. Per di più, quando i partiti designano i membri, i loro membri nelle commissioni, tendenzialmente scelgono per competenza, per cui si suppone che se c'è qualche economista stia nel Ministero dell'Economia, se c'è qualche giuslavorista, qualcuno che si occupa di sistemi previdenziali o di sanità, sta lavoro o affari sociali, se c'è qualche imprenditore agricolo o qualche contadin sta nell'agricoltura e così via. Si suppone. È probabile che un medico finisca qui, affari sociali. Non c'è un ministero della sanità, ma c'è un ministero delle politiche sociali e c'è una commissione che si occupa di affari sociali. Ed è probabile che se c'è un ingegnere dei ponti finisca nei trasporti e nelle opere pubbliche. L'ambientalista finirà nell'ambiente e il professore universitario se ne sta tendenzialmente cultura e istruzione. Perché vi dico questo? Perché è un dato molto interessante. È un dato molto interessante perché quando il presidente assegna a una commissione un progetto di legge, lo assegna per competenze. È un progetto di legge di riforma della pubblica istruzione. Lo assegno alla commissione competente. In questa commissione competente ci stanno i professori, gli insegnanti. Questi insegnanti sono divisi per partiti, ma però sono pur sempre insegnanti. I medici si divideranno per partiti, ma sono pur sempre medici. Gli imprenditori si divideranno per partiti, ma sono pur sempre imprenditori. Parlano il linguaggio dell'impresa così come gli insegnanti parlano il linguaggio della scuola. Questo vuol dire che queste commissioni sono piuttosto vicine agli interessi. Noi ci hanno insegnato che il Parlamento, come teorizzava Rousseau, rappresenta l'interesse generale. Noi votiamo un Parlamento, i parlamentari non sono legati da un vincolo di mandato, il divieto di vincolo di mandato vuol dire che non hanno un mandato dagli elettori, ma sono liberi perché rappresentano, dice sempre la Costituzione, l'intera nazione. Rappresentano l'intera nazione in aula. In aula sono 630 persone e sono divise politicamente e sono divise anche socialmente. C'è il medico, c'è l'infermiere, c'è forse anche qualche paziente, e c'è qualche insegnante, forse c'è qualche bidello e c'è un sacco di ex studenti. Ma quando improvvisamente questo Parlamento si divide in commissioni, si creano dei piccoli parlamentini dove gli interessi pesano. I medici stanno lì e gli insegnanti stanno là. e l'imprenditore stanno a un terzo punto. Di conseguenza questi piccoli parlamentini perdono un po' la visione collegiale dell'interesse nazionale. Di fronte c'hanno un ministro. I ministri hanno in cura degli interessi particolari. Il ministro Balduzzi, mio collega, è il ministro della sanità, lui di sanità si occupa, è vero che poi si occupa della sanità da tutta la sua vita, ma lui sa tutto della sanità per combinazione, perché non è detto che il ministro debba essere uno specialista, ma rappresenta gli interessi della sanità, lui col mondo sanitario che parla, è tutto il giorno che vede e discute con direttori sanitari, primari, medici, strutture di ricerca e così via. Il ministro dell'istruzione, Profumo, viene dall'università, viene dal mondo della ricerca e parla col mondo della ricerca e con la scuola, di cui capisce un po' meno. Ed è tutto il giorno che incontra gente che gli viene a discutere, i sindacati gli portano le loro istanze, le scuole, l'organizzazione degli insegnanti e così via, gli studenti coi cartelli. Quando il ministro va in Parlamento, va in commissione, la commissione lo può convocare e il ministro può partecipare. Per cui è l'elemento che nel governo si occupa dell'istruzione che incontra gli insegnanti coagulati nella commissione pubblica istruzione, istruzione, università, ricerca, cultura, eccetera. Parlano un linguaggio di settore. Così come la commissione è una struttura del Parlamento, il ministro è una struttura del governo. Il governo è collegiale. Quando si riunisce il Consiglio dei Ministri, si riuniscono tutti i ministri e lì discutono incrociando i loro interessi. Arriva il ministro dell'economia e dice: bisogna tagliare la spesa pubblica, quindi 10% in meno di spesa ciascuno. Ognuno salta su, fa no. Non si può, il mio ministero no, non possiamo colpire sempre la pubblica istruzione. Alle spalle c'è una commissione parlamentare che dice: hai ragione. Il ministero della difesa dice la stessa cosa: ah no, abbiamo gli impegni NATO. Alle spalle c'è una commissione in cui stanno dentro i militari e forse anche qualche industriale delle armi. Sarebbe interessante andare a vedere, non è difficile. Prendiamo la signora Fassinetti che è qui. E vediamo da dove viene, da che mondo viene. Dalla faccia direi che potrebbe essere insegnante, sì. Laurea in giurisprudenza. Non ci dice cosa facesse nella vita. Bah. Peccato. Sito personale. Entra nel sito, è sempre più bello il sito. Ma questi giochi sono istruttivi e queste sono le nostre istituzioni. È interessante capire. Liberate il nostro Marono, ragazzi, adesso a questo punto tutto va bene, però c'è un limite anche alla decenza. Vabbè, fatevi questa ricerca per casa, però è interessante. Allora, perché vi dico queste cose? Perché dopo andiamo a prendere il caffè, commissione del caffè non c'è. Perché è tipico che quando una commissione riceve dei compiti e referenti, ma quello almeno perché poi va in aula, ma redigenti deliberanti, questa commissione è sede dove prevalgono gli interessi professionali sui contrasti di partito. Cioè i medici si riconoscono a naso come medici e non litigano quando si tratta di prendere provvedimenti che riguardano una certa gestione della medicina. Così come gli insegnanti probabilmente fanno lo stesso e come fanno gli imprenditori agricoli oppure i magistrati che siedono nella Commissione di Giustizia, che di fronte hanno un ministro della giustizia che dietro c'ha dei magistrati spostati che non fanno il loro dovere di magistrato ma fanno da consulenti o da vertici dell'amministrazione ministeriale. Vedete come l'interesse di categoria taglia sia il governo che il Parlamento e si porta dietro un interesse di tipo corporativo. Per cui in commissione non c'è la pubblicità che c'è in aula, non c'è neanche il conflitto di interessi che c'è in aula. È molto più facile fare mediazioni perché la gente non se ne accorge, ma anche perché è facile fare mediazioni quando tutti parlano lo stesso linguaggio professionale. Per cui quello che si recupera in velocità di elaborazione delle leggi, che non è mai un bene la velocità delle leggi, si perde in collegialità, o cioè in considerazione ad ampio spettro degli interessi incisi. Diciamo che le commissioni sono sempre state una sede sospetta, perché è una sede dove sono forti gli interessi corporativi.